Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire.
"24 mattino" di Alessandro Milan.
Ascolto Radio 24 la mattina e sento Milan, Alino Milan. Ma fa venire l'ulata lì chi chiude sto cazzo di Alino Milan.
Io sono ancora qua.
Quello che abbiamo sempre detto è: noi dobbiamo essere meglio degli altri, e non si può farlo a parole, non è uno slogan dire ma noi siamo un movimento e gli altri sono il PD. È uno slogan, perché, caro Di Maio, forse dovresti guardare che regole scritte non ce ne sono e ve le state inventando alla giornata.
Ormai io sono vaccinato, sai, ci vuole fantasia. E allora che si fa?
Avevamo un avviso di garanzia nascosto per 3 mesi e per questa ragione noi abbiamo applicato una regola, in quanto questo è il Movimento 5 Stelle, non è il Partito Democratico.
Se un sindaco, tu sei il responsabile dei comuni, tu, anche se io posso essere la persona, come dire, con cui vai meno d'accordo in assoluto, tu rispondi al telefono o mi chiami, per stare nei tuoi ruoli.
La vita che va e non va, con quello che non si prende, con quello che non si dà.
Che ci siano 3 pesi, perché non sono neanche più 2, 3 pesi, 3 misure è evidente. Noi invece vediamo che ogni giorno c'è una regola nuova che viene interpretata a seconda di chi sono le persone.
Cuore che batte più forte, la lotta sta passando, andiamo. Io sono ancora qua.
Ragazzi, che psicodramma in salsa grillina è questo di Parma, Pizzarotti, il pizza.
Io sono ancora qua.
Litigano un pochetto, come dire, a Parma. E vabbè. Se ho capito bene l'accusa, perché poi se perdi una puntata di queste telenovele poi è un casino ricostruire. Comunque l'accusa che hanno fatto a Pizzarotti, che è stato sospeso dal Movimento 5 Stelle, è di avere tenuto nascosto per 3 mesi di aver ricevuto un avviso di garanzia. Questa è la differenza, per esempio, col sindaco di Livorno Nogarin, che anche lui è indagato. Però l'ha detto subito. E infatti Nogarin oggi al Corriere della Sera dice: mi spiace per il mio amico Pizzarotti, amico non l'ha detto per la verità, mi spiace per lui, ma ha tenuto nascosto questa notizia. E Pizzarotti dice: io l'avevo detto, non mi rispondevano. Mamma mia, ragazzi,
ci vuole fantasia.
E allora che si fa? David ci scrive: Milan, forza Rima!
Riprenditi la
vita. Immagino fosse forza Roma. Vabbè, Davide, ti è venuta male, ma va bene. Buongiorno da Napoli, ci scrive un ascoltatore. Se vi firmate magari vi saluto, anzi devo fare un saluto, un salutino come nelle radio anni 70. Devo salutare il signor Carlo e la signora Donatella, il signor Carlo tassista e la signora Donatella. Tra l'altro segnalati da Veronica Gentili, dice: mi ha portato questo tassista che ti ascolta, il signor Carlo. E va bene.
Salah, posizione regolare, attenzione a tu per tu, con Roma. Salah, porta non paglia, porta avanti la Roma dopo 19 minuti.
Ho visto questa partita, grande Sharawi. Ma qual è Sharawi che 5 anni fa ho detto che è il miglior attaccante italiano degli ultimi 10 anni? Quello? È quello? È quello lì? È il faraone, quello lì? Quello che abbiamo cacciato per tenere Balotelli, è quello? è come Bacca, ma Bacca è quello che ha fatto 18 gol, che quello che cacceremo per tenere Balotelli. Ah, è lui, è Bacca, 18 gol, ha segnato anche stavolta in questo scempio. Chi è questo? Mariona di Nolfi, buongiorno, sei pronto?
Siamo una curva in festa, che bello.
Sei pronto? Vi spacchiamo le ossa sabato. vi spacchiamo le ossa.
34 punti di distacco. Dai,
quanti?
34. Non male.
34.
Vabbè, 34 punti di distacco, se ne sotto al Sassuolo, insomma una stagione da ricordare.
È una stagione in linea col mio obiettivo. Io avevo detto sesto, settimo posto a ottobre, siamo arrivati a ribasso, settimi, e quindi con una sufficienza stiracchiata.
Bene, però sabato ci divertiamo a prendervi a pallonate, questa è una cosa interessante.
Stai tranquillo, caro Mario Di Nolfi, ti faccio anche un annuncio ufficiale, sabato sarò all'Olimpico.
Non ci credo.
E come no?
E mi stai sfidando.
E come no?
Rischi che vengo al...
Sabato sarò all'Olimpico.
Vengo con lo striscione.
All'Olimpico con mio figlio Mattia. Gli ho già raccontato la storia di Davide contro Golia. Gli ho detto...
Bravo, riferimenti biblici. È importante.
No,
è
ma
importante.
Non per quello. Lascia perdere. Perché sto cominciando a fargli capire che potrebbe andare... proprio non benissimo, no? Gli ho detto, però ricordati Davide contro Golia, ma guardato come si guarda un deficiente. Ma
Davide
detto,
contro Golia finisce bene dal vostro punto di vista.
Esatto, e quindi sto cercando in tutti i modi.
Non
così.
Posso portare lo striscione Milan Berta, quindi, perché sarebbe doppio,
sarebbe un po' antipatico. Poi c'è, peraltro, c'è anche qualche tifoso del Milan anche a Roma che potrebbe votarti. Quindi...
Mi votano, di questo non l'hanno già detto. Milan Club. Santa Maria Maggiore vota per me.
Vota per te, ma certo, come no? Dopo che lo striscione mira merda, vota per te, sicuro.
Ma era riferito a te, lo sapevo che non era una questione della squadra, capito?
Ecco. Sempre molto educato e gentile. Grazie, ti voglio bene e
non
voglio.
C'è Veronica Gentile.
No, c'è Federico Novella.
Ti piace circondarti dei Juventini.
Sì, mi piace così, mi piace così. Mi piace
comunque
così.
Non si illudono i bambini così, eh. Cioè, portalo pure allo stadio tuo figlio, giustamente, ma non raccontargli parabole che poi. Cioè, poi la realtà, l'impatto con la realtà potrebbe essere troppo violento.
Io lo sto preparando, passo passo ogni giorno di fronte a questa.
Lo stai indottrinando, le parole giuste queste, insomma.
Gli sto dicendo che potrebbe andare come non vorremmo, come c'è una probabilità su un milione che il Milan perda, insomma.
Però intanto il tuo obiettivo di stagionale è stato centrato, l'asticella te la sei messa sotto le suole delle scarpe,
sì.
Quindi era facile, però insomma.
No, guarda, è una squadra da sesto, settimo posto, l'ho detto e in effetti si è verificato. Allora dai, mi scrivono perché scioccare un figlio, dai su, fate i bravi, andiamo ad aprire il Parlamento.
Ci vediamo più tardi, grazie.
Allora, abbiamo, come detto, Federico Novella, Mattino 5, e il nostro Mariona Di Nolfi, il popolo della famiglia. Questa devo farla subito sentire, il popolo della famiglia, devo subito far sentire due cose, Don Lino, Lino. Fanzaga, Lino, mamma mia. C'hai Lino, vabbè Lino intanto Lino. Lo troviamo.
È molto bello. Novella, buono che tra 2 ore sto da te, quindi attenzione.
No,
come tra 2 ore? Ah, tra 2 ore da te?
No, sto dalla Panicucci, mi pare.
Sì, dall'altro versante, ma è sempre lo stesso programma.
Ma
certo,
quindi
certo.
Sei a Milano?
No, esiste anche il collegamento da Roma, sai, questi media c'è stato questi mezzi.
Le nuove tecnologie sono contenti.
Effettivamente sì, volevo subito coglierti in castagna. Ah beh, Stella, ti farà la prima domanda, perché qui, ecco se, l'inno.
Chi ci dice che tutto è libertà,
urca,
per i figli,
Federico.
No, vabbè, ma guarda che c'è
e
tutto.
E parte il salmo responsoriale.
No, ma guarda che gli inni dei partiti politici hanno un po' tutte questa cadenza un po'...
orrenda.
Come dire? No, che orrenda. Un po' vagamente religiosa, così, quindi in linea con gli altri partiti.
Bravo Federico Novella, che ha
così.
L'inno è di per sé religioso, ovviamente.
Vabbè,
persino quindi... l'inno di Mameli, scritto dal pastore Goffredo Mameli, contiene riferimenti a Dio, insomma, è inevitabilmente.
Vabbè.
Tutti i partiti si credono investiti da una missione, diciamo, messianica, anche il suo, giustamente.
Eccolo, soprattutto il suo.
Esatto.
Comunque, allora, caro Marione, tanto la prima domanda di Federica Pavicucci, bruciamole questa cosa, questo scoop. Quanti chili hai perso? Perché qui devi chiarire, a noi hai detto una cosa, la zanzara ha detto un'altra, cioè, quanti chili hai perso?
Oscillo, ragazzi, mica sono fisso su una posizione.
Ne devi perdere 40.
È un po' come il debito pubblico.
È un po' come il debito pubblico.
Mi riesce sempre. Quello italiano mi riesce sempre.
Vabbè, quanti ne hai persi dall'inizio?
Oscillo tra 8 e 11. Oggi non ho ancora, misurato la mia posizione quotidiana.
Tra 8 e 11.
Secondo dei... Però adesso c'è lo sprint finale in cui ho deciso che darò il massimo anche su questo.
Ma non, non ce la facciamo a perdere 40 kg?
Beh, da 11 mancano 29, mancano 21 giorni.
Appunto, hai perso un po', era un chilo al giorno, hai perso l'abbrivio.
Sono lievemente sotto media, ma non pesantemente sotto media. Vediamo la fine.
Comunque, ecco.
Se ne perdo 30, fammi capire, l'applauso lo provo fare lo stesso.
No, cioè, 30 va benissimo, me lo permesso.
Ma Milan, gli obiettivi sono raggiungibili solo quando parla di Milan, sì. Poi sugli altri è pretenziosissimo.
No, puoi fare, se perdi
solo su
30 kg, esatto, 30, esatto. Se perdi 30 kg e la Coppa Italia, io sono contento così.
Io no.
Ti facciamo...
La Coppa Italia le porta a bagnare la porchetta, così insomma.
Ti facciamo l'applauso. No, vabbè, dai, prima di sentire Don Livio Fanzaga, io voglio parlare, attenzione, cari ascoltatori, il tema del giorno sarà questo, il tema della polemica, io non capisco più l'Italia. Sarà giusto votare su 2 giorni, come decideranno oggi, anche il lunedì, 2 giorni invece che uno per evitare la dispersione, il fatto che la gente non vada più a votare. Marino Di Nolfi, tu sei contento?
Non mi piace molto l'idea che le regole si cambino in corsa, però non mi sembra irragionevole. Di solito le regole però non si cambiano a 10 giorni alle elezioni, però vabbè, detto questo era
ragionevole. Cosa cambia? Cioè, cos'è? Sostanzialmente cosa cambia?
Non sai che le cose cambiano, Mina, tu non segui la politica, non la capisci, è la tua difficoltà, perché non sei a Milano, però la politica ha delle sue sfumature,
dove avere
un'affluenza di un certo tipo o di un altro tipo può modificare i risultati.
Posso fare un'interpretazione?
Dica che questa mossa sia stata fatta pensando al referendum, perché
si voterà anche là in 2 giorni.
Pensa che la massima affluenza al referendum favorisca il suo risultato.
Pensa, ci sto arrivando anch'io, grazie a Dino. Federico, qual è la tua interpretazione?
Facendo 2 più 2, diciamo che il risultato sembra essere questo, cioè tu consenti di votare per 2 giorni e crei un precedente che poi a breve si ripeterà in un altro appuntamento in cui, diciamo, il governo preme a che ci sia un'importante affluenza, che ci sia il tempo necessario per far sì che tutti vadano a votare e particolarmente, insomma, di solito quando uno va a votare vota sì, parliamo del referendum campale.
In questo caso non è un referendum abrogativo, quindi è confermativo, per cui spero che tutti i cittadini a ottobre si informino.
Se tu vuoi che un referendum passi, se hai più tempo a disposizione hai più possibilità, in linea di principio.
Più che altro il voto su un giorno solo è un voto tendenzialmente molto militante. Il voto molto militante appartiene alle schiere, diciamo, un po' più politicizzate, che rispetto al referendum hanno una chiave di lettura molto spesso negativa, diciamo. Se vuoi il voto dell'opinione della massa, su cui puoi incidere avendo in mano la leva della RAI, è meglio che tu abbia più tempo, più gente fatto.
Va bene,
Marione c'è solo da imparare.
Marione, ecco, uno che la politica l'ha masticata. Sentite qua invece, però le abbiamo beccate, dov'è il popolo della famiglia? Ce l'abbiamo il popolo della famiglia di Varese? Varese, li conosci questi di Varese?
I candidati
del popolo della famiglia di Varese, attenzione, caro Federico Novella, questi dovresti, sai cosa hanno fatto? Per prepararsi al voto, che dici, fai un comizio? Che dici, vai porta a porta, non nel senso da Vespa, no? Vai a farti conoscere, fai i banchetti, fai... Che faresti tu per farti conoscere un po' le liste, Federico? Non so, un banchetto?
Probabilmente il mercato.
Porta
a porta, piuttosto andrei porta a porta, non parlo di Bruno Vespa, porta a porta.
E invece questi signori sono andati in pellegrinaggio al Sacro Monte!
La fede posso essere finita. O sei con Gesù, o sei con me, o contro di me.
Sì. La Madonna che scende in politica attraverso di noi.
Se l'unico criterio per definire la famiglia è il sentimento, beh, allora anche il rapporto tra un uomo e un cane, sentimentale, perché
eccolo,
non è una famiglia.
Quando dicono, cioè, la Madonna che scende in politica attraverso di noi, ho capito bene, Marione Adinolfi, sei
ma
sicuro?
Io voglio capire se c'è questa cosa drammatica, se tra le tante iniziative, come dire, dei banchetti, non si può andare a fare il pellegrinaggio.
Ma sì, certo, ma certo
non
che
si può andare a fare il pellegrinaggio.
Ma allora, si può fare tutto, ma si può fare tutto.
Io oggi, alle ore 17:30 sono alla Basilica di Santa Maria Maggiore per fare la consacrazione del popolo e della famiglia al cuore immacolato di Maria. Sghignazziamo.
Ma no, ma no, mi ha colpito la frase, la Madonna che scende in politica attraverso di noi.
Ma io vado a fare la consacrazione al Sacro Cuore di Maria. Ma è ovvio, io ci credo. Cioè io credo che tutto questo lo faccio perché ho una ispirazione forte e mi faccio referente di questo tipo di ispirazione verso
ma ho capito, con le modalità Marione,
che sono inevitabili per noi.
Ma
Marione, che il video c'è gente che sale su verso il Sacro Monte granando no,
no, ma uno può andare, può andare dove vuole,
è legittima, diciamo che sentirti sponsorizzati dalla Madonna
cioè, ma capisci, ma dai Marione, ma noi ti abbiamo conosciuto
ispirati dalla Madonna,
ma sentire la Madonna scende in politica attraverso di noi,
se non avessimo questa ispirazione sarebbe folle fare quello che facciamo. Come fare a non comprendere questo? Ma vi pare che ci mettevamo contro queste cavoli macchine clamorose con una macchinetta microbica se non avessimo questa spinta fortissima? Che tal che altro diciamo tipo di interesse possiamo avere?
Oh, cioè, proprio
se non
così,
quello
è
di
così
rispondere a una chiamata. Noi sentiamo gente che sta rispondendo.
Ma la chiamata di chi? La chiamata di chi?
Ma certo!
Ma di chi?
Del Signore! Ma del nostro Signore Gesù Cristo! Mi dispiace se vi dà tanto fastidio questa cosa. Lui
ma no,
rispondere alla chiamata.
Ma no, non è che ci dà fastidio. A me non dà fastidio, a me fa effetto, esatto, fa un po' effetto. Ma a me non dà fastidio.
Pensavamo che comunque le istituzioni celesti fossero apolitiche. Invece
questo pensavo.
Oggi scopriamo che c'è una sorta di endorsement della Madonna per questi signori.
Ma non scoprire che c'è endorsement, ovviamente queste, insomma, se andate con un microfono o di una frase di una certa maniera, di un'altra, non sono tutti cultori della politica in maniera perfetta. Io ti posso dire, sono, diciamo così, il presidente nazionale del popolo e della famiglia, ti posso dire che il nostro popolo si muove fortemente ispirato e motivato da queste ragioni e che fa iniziative, ripeto, oggi a Santa Maria Maggiore 17:30, con quella di Varese che avete filmato, perché si sente mosso da questo tipo di forza. Se non ci fosse
come,
questo, non avrebbe
alcun senso. È come una guerra santa la vostra.
È un po', è esatto,
è
un po'. Santa. Beh, un po' sì, un po' sì.
È una competizione elettorale in cui noi siamo motivati da questo.
Vabbè, però
c'è
adesso,
chi è
Mario,
da Marco Pannella, c'è chi è motivato da Matteo Renzi, c'è chi è motivato dalla poltrona, c'è chi è motivato dai
però
costi,
scusa Mario, ti faccio questa domanda, no, ti faccio questa domanda molto seria, ma non rischiate, come dire, anche da parte del mondo cattolico dire, ma perché vi sentite voi investiti, depositari di questa verità?
Noi siamo depositari, noi siamo ispirati da questo, poi se altri ti sentono altrettanto ispirati da questo, siamo solo felici. Noi però lo proclamiamo con grande nettezza, grande carezza, questo è quello che spinge il popolo e la famiglia a essere presente, a fare uno sforzo veramente di Davide contro Golia, una competizione elettorale dove mi darai atto,
però scusami,
abbiamo
Mario,
interesse
però,
o abbiamo condizioni per cui questa Mario, cosa sia una cosa facile.
Aspetta che il novella ti fa una domanda. Il novella.
No, ma Mario, te lo dico con tutta la curiosità, assolutamente senza giudicare, però dietro questa ispirazione c'è un senso di superiorità rispetto a tutti gli altri.
Ma figuriamoci, noi ci chiamiamo fra di noi lampadite fulminate. Noi speriamo che attraverso persino le lampadine fulminanti che siamo, Dio possa riuscire a mandare un po' di luce dentro a questo buio terrificante che viviamo in questa fase italiana. Questo è quello, ma noi non abbiamo nessun senso di superiorità ed è evidentissimo a chiunque parli del popolo e della famiglia, perché proprio non è insito in noi. Veniamo talmente deriti.
Se qualcuno rilascia queste dichiarazioni sulla Madonna,
non è che nessuno fa una trasmissione dicendo quanto è figo il popolo e la famiglia. Cioè, sono due mesi che andiamo avanti prendendoci le pietrate.
Ma no, ma capisci?
Tanta trasmissione. Ma adesso che ci abbiamo il
ma Marione, ma tu lo sai. Ma io ti... Ma no, ma io ti rispetto da due anni di invito, eccetera. Però sentire la Madonna attraverso di noi scende in politica mi colpisce. Ma che devo fare? Cioè, vabbè, voglio dire, penso che lo Stato sia laico e quindi mi colpisce.
La cosa tremenda è che voi pensate che lo Stato sia laico, ma lo Stato non è ateo.
Ma non ho detto ateo, ho capito, la Madonna che scende in politica, cioè, scusa, si è criticato per anni la Democrazia Cristiana perché i preti attraverso l'omelia dicevano votate Democrazia Cristiana.
C'era di male.
No, figurarsi adesso sentire dire la Madonna attraverso di noi scende in politica, cioè, capisci che è un passo, sembra quasi un passo ulteriore, no? Comunque devo andare al traffico, poi rientriamo, eh.
Omina, e sono Fiorentino, questi qui di Radio 24 sono fissati sul traffico. Domandate una volta sì e una volta sì.
E con le donne prete finalmente possiamo dare un senso a quella carta del mercante in fiera che si chiama la papessa.
Ciao Alessandro, sono quello dell'argomento povero. Volevo solamente dire che tu sei lì seduto davanti al tuo microfono e ogni mese sulle 24 ore ti fa il tuo bel bonifico. Allora vieni con me a fare l'artigiano, a combattere tutti i giorni con un fisco che ti strozza, a combattere tutti i giorni con la gente che non ti paga, a combattere tutti i giorni per portare a casa un po' di lavoro. E allora vedrai che l'argomento povero non lo è più.
Io da gay sono contro le unioni eterosessuali.
Oh Alino, ma se Adinolfi mangia un chilo di pasta, vuol dire che mangia come 10 persone, ma se lo eleggono sindaco di Roma bisogna pagare i 10 stipendi.
Ah, vabbè, questa devo dire banalotta. No, l'argomento povero è l'ascoltatore, e sono quelli che dicono, ma perché hanno fatto le unioni civili quando c'è la crisi e altre priorità? Ma dico argomento povero, lo ribadisco, caro ascoltatore, so benissimo cosa vuol dire combattere gli artigiani, non prendono i soldi, non ti pagano le fatture, i fornitori... Ma è che non è che se uno fa le unioni civili non fa nient'altro nel frattempo, se uno vuole, se uno governo vuole, può fare anche 10.
Diciamo che la definizione che è un argomento povero che non è, sì, che non è felice, insomma, no?
Però le unioni civili c'è il buon Marione che c'è.
Diciamo che l'intensità che hanno messo nel realizzare le unioni civili potevano mettere su qualcosa, ecco, che per il paese era un po' più elevato.
Eccolo lì. Vabbè, allora, no, Federico, sei rimasto sorpreso, sì, un po' da Marione, però in realtà forse ci ha detto delle cose che noi avevamo sottovalutato, ma lui dall'inizio, diciamo, il popolo della famiglia si muove sotto queste ali.
Sì, ma poi, no? Guarda, devo dire, è comunque una cosa che incuriosisce, cioè è un tipo di passione che questa che sentiamo nelle sue file, nei suoi mm-hmm. sostenitori, che per certi versi fa anche piacere, perché è anche comunque una passione politica, sì, e religiosa, sì, insieme, sì, quindi è un fenomeno.
E non è gente che fa del male, amici miei, cioè è gente del male, ci ha fatto delle piazze al ponte,
adesso il male, in teoria...
Non è che prende e fa male alle persone, cioè fa un pellegrinaggio al muro, a Roma ci sono stati banchetti spaccati,
ho capito, però, Mario...
hanno picchiato gente di un colore, dell'altro, allora, sono stati anche i tetti ha sfasciato... le cose di Casa Pound, cioè,
però scusa Mario, il male non è il pellegrinaggio, uno è libero di fare quello che vuole, il pellegrinaggio lo può fare, per alcuni non è bene, diciamo, non è bene che uno vada in politica dicendo porta avanti il disegno della Madonna, per alcuni non lo è bene.
Quella è una frase che io non avrei detto, allora, se dobbiamo essere chiari, quella frase lì io non l'avrei detta, però detto questo è ovvio, se tu metti il microfono sotto alla ricerca della frase colorata, stai bene, facciamo questo mestiere, che può uscire una frase come quella. Io non direi e non dico che la Madonna attraverso di noi scende in politica. Noi evidentemente, e l'ha detto quella persona sorridendo, facendo una battuta evidentemente, sì, ma dopo quella frase ovviamente verrà utilizzata, verrà strumentalizzata, ma no, è un dato di fatto che c'è un popolo religiosamente ispirato, piccolo, perché non è che vinceremo le elezioni in tutte le città, che ritiene su queste cose di fare la sua mobilitazione pacifica, senza rompere scatole a nessuno, facendo
però
persino questa cosa tremenda,
differenza
di fare un
con i cattolici che hanno fatto politica da sempre,
esatto, cioè che differenza c'è? Che scatto in
la
più
differenza c'è? È che voi siete un pochino fondamentalisti.
La differenza è che i cattolici che fino ad oggi hanno fatto politica in questo momento in Italia sono totalmente irrilevanti e hanno negoziato e mercanteggiato, per esempio, sulle unioni civili, che sono state votate dalla stragrande maggioranza dei parlamentari cattolici di questo paese. Allora, per quelli come noi che hanno, si sono battuti in maniera, penso si sarà capita, minoritaria contro le unioni civili, pur avendo alle spalle un popolo fortissimo, abbiamo fatto due Family Day, abbiamo riempito San Giovanni e il Circo Massimo, esserci sentiti ignorati e calpestati, neanche ricevuti mezza volta dal Presidente del Consiglio per sentire le nostre ragioni, evidentemente avrà provocato quel milione di persone che era da Circo Massimo e San Giovanni la volontà di, insomma, far contare un po' il nostro punto
vabbè,
di
insomma,
vista.
Diciamo, poi vedremo le urne. Tu, Federico, di che parli oggi?
Oggi parlo di sicurezza. Sì, partendo da quella brutta storia successa a Roma, di una ragazza che è stata, insomma, abusata all'interno di un campo Rom, e c'è stata una mobilitazione importante a Roma per questa ragazza.
Sì. Allora, io ho due minuti. Io una cosa devo dire. Secondo me ieri il Papa ha detto, anzi l'altro ieri ha detto delle frasi sante.
Ho capito a cosa ti riferisci.
Lo so, io l'ho messo su Facebook, anch'io ho sperimentato l'insulto alla Dinolfi. Le frasi sante sui gattini, sui cucciolini, sui cagnetti.
Non va confusa neppure con la compassione che proviamo per gli animali che vivono con noi. Accade infatti che a volte si provi questo sentimento verso gli animali e si rimanga indifferenti davanti alle sofferenze dei fratelli. Ma quante volte vediamo gente tanto attaccata ai gatti, ai cani, e poi lasciano senza aiutare la fame del vicino, la vicina.
Bravo! Bravo, Papa! Capito, Dinolfi? Bravo,
padre,
Papa!
La pubblica Radio 24, il grande Papa Francesco, subito dopo la zanzara con gli animalisti andrà fortissimo.
Esatto.
Vedo già Papa Francesco col salame in mano.
Sì, col salame, a brandire il salame contro gli animalisti. Bravo Papa, che non vuol dire, cari amici dei cani, dei gattini, anch'io sono amico del gattino, c'ho la mia gatta Zen a casa, non vuol dire avercela contro gli animali, anzi vuol dire amarli. Ma insomma, le sono bestioline, se date una carezza o mettete il cappottino all'ultima moda al vostro cagnolino e poi incontrate un barbone e lo guardate con disprezzo, siete dei coglioni, questa è la verità, va bene? Vi devo salutare, Mara Dinolfi, Federico Novella, ciao.
1, 2, 3, adesso tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere.
24 mattino.
E allora, cari ascoltatori, eccoci qua, sono le 7:17 minuti e voi sonnecchiate magari, siete ancora a fare le vostre colazioni mentre la 159esima settimana decisiva per l'abolizione delle province è già cominciata. E allora, siamo qui pronti a leggere i giornali con tante notizie, essendo lunedì come al solito i titoli dei giornali e le aperture dei quotidiani sono molto variegate e variopinte, andiamo allora a sfogliarli.
Oh, non sanno di che parlare i giornali, eh?
È lunedì 16 maggio e siamo qui, allora i titoli, Sole 24 Ore, ricchi e poveri d'Europa, ecco la mappa dei redditi e il confronto tra i contribuenti italiani e quelli di Francia, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito. E scopriamo dunque sul Sole 24 Ore se siamo più ricchi, se siamo più poveri, un bel confronto europeo, lo vedremo più avanti. Il Corriere della Sera apre sulla Libia a rischio, l'Italia rimanda l'invio di soldati, la Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri, dice puntiamo a stabilizzare il paese, insomma non andranno per il momento soldati italiani in Libia. Il Messaggero, statali, aumenti per i salari bassi. Le direttive del ministro Madia per il contratto, 300 milioni da distribuire, tra chi guadagna meno. Per Repubblica invece il voto in due giornate anche al referendum. Letta dice non ha senso, sapete che si voterà in due giornate amministrative e per molti è un precedente per mettere il voto su due giorni anche al referendum di ottobre, la vera partita politica secondo Renzi. La Stampa: dall'Unione Europea arriva uno sconto da 14 miliardi, la lettera di Bruxelles, sciogliete i nodi su IVA e deficit, arriverà in settimana. Per il giornale Terrorismo: siamo nel pallone, senza difese. L'Unità invece attacca Grillo e Boris Johnson, li mette insieme il sindaco uscente di Londra e Beppe Grillo per le frasi Grillo sul sindaco di Londra, quando si farà saltare in aria, e mentre Boris Johnson, l'Unione Europea, gli stessi obiettivi di Hitler. Il titolo dell'Unità di prima pagina è Spregiudicati. Mentre Libero: ecco tutti i bond bancari, guardate se siete a rischio, l'elenco di tutti i subordinati. Comunque, voglio partire proprio da questo allarme terrorismo, ma allora, ma che è successo a Manchester, allo stadio, dove hanno trovato uno zaino sospetto, hanno fatto evacuare tutto il pubblico, hanno sospeso la partita Manchester United Bournemouth. E che succede? Era tutta una farloccaggine. No, vabbè. È lo psicoterrorismo. Questo ormai siamo a questi livelli. In realtà è stato un errore. È stato trovato un pacco sospetto con una bombola dentro e un cellulare. Era un congegno lasciato durante un'esercitazione antiterrorismo e dimenticato poi una volta che l'esercitazione antiterrorismo è finita. E quindi ha generato giustamente il panico. 75.000 tifosi evacuati dall'Old Trafford, il sindaco che dice è inaccettabile, ora qualcuno deve pagare. Chissà se qualcuno pagherà, sta di fatto che fa capire i tempi in cui viviamo, quelli in cui ci sono ogni tanto gli attentati e quando non ci sono basta una borsa dimenticata da una evacuazione, un'esercitazione antiterrorismo, poi lasciata lì, a generare questo terrore vero e proprio. Purtroppo sono i tempi a cui dobbiamo abituarci, e tra un mese ci sono i campionati europei di calcio in Francia, tra l'altro, ricordiamo questo. Allora, voglio totalmente saltare dalla Gran Bretagna all'Italia a questa intervista di cronaca che trovate su Libero, perché è un'intervista che ci proietta in uno degli episodi di cronaca nera che più ha anche interessato le persone, vale a dire gli agguati con l'acido a Milano. Perché ve ne parlo? Perché Giacomo Amadori di Libero ha intervistato, tramite l'avvocato ovviamente, Alex Butcher. Sono due pagine di intervista, pagina 14 e 15 di Libero. Parla colui che è stato condannato per le aggressioni con l'acido, i danni all'occhio e all'orecchio di Stefano Savi, oltre che la tentata evirazione di Antonio Margarito e l'aggressione fallita a Giuliano Carparelli. Sono domande ovviamente attraverso l'avvocato, visto che Butcher si trova in carcere. E parla di lui, il titolo dell'intervista è questa: sono un deviato sessuale ma con l'acido non c'entro. Dice di sé Alex Butcher: non mi riconosco in nessun reato. Quanto ai difetti che ho, sono consapevole di essere stata una persona superficiale, se vuole anche deviato nella vita sessuale. Ritengo di aver sbagliato alcune amicizie e compagne. Tuttavia sono certo che tali questioni contino sul piano morale, ma non su quello penale. Riguardo a Martina Levato, la donna con cui ha fatto un figlio, l'ho amata più di me stesso, tra noi non c'era sadomasochismo né violenza gratuita, bensì condivisione, piacere, unione sentimentale. Le nostre pratiche sessuali, seppure inquadrabili come deviate, non sono mai sfociate in azioni criminali. Poi però l'accusa di avere a lei di avere cambiato versione, di avere mentito, insomma, diciamo, adesso dice mi aspettavo anche delle scuse da lei. Parla anche di tutte le immagini che vedono prese dal telefonino e che parlano di tatuaggi, lesioni, incisioni nella pelle. Riguardando quelle immagini quasi mi vergogno, dice Butcher. Tuttavia in questo caso sottolineo che seppure disgustose non costituiscono un crimine. Il rapporto tra me e Martina è stato caratterizzato da scelte sessuali sicuramente atipiche e forse deviate,
ma non siamo gli unici. E insisto, non hanno nessuna connessione coi gravi fatti che ha riguardato quei poveri ragazzi. Poi parla un po' anche delle sue frasi, quando nelle chat dice che si riteneva il diavolo, quando usava sprezzanti toni nei confronti delle donne, soprattutto le donne thailandesi definite razza inferiore di babbuini al cospetto di Dio, e dice sono tutte frasi, quella del diavolo era un ragazzo che faceva delle boutade goliardiche, riguardo alle frasi insultanti, dice sono frasi di insulse chat e nulla più, erano solo stupidaggini, nulla di reale. A un certo punto in questa lunga intervista di due pagine mi colpisce anche alla domanda, lei politicamente da che parte sta? Vabbè, dice, ho votato Berlusconi l'ultima volta, ma soprattutto in Lombardia sono stato candidato con Giulio Tremonti, cioè ha fatto pure una candidatura alle politiche, non so a quali elezioni, Alex Böttcher. E vabbè, chiede scusa alle vittime, ma dice, io non c'entro nulla. L'unica ragione di vita ora è mio figlio. Due pagine di intervista ad Alex Böttcher, le trovate su Libero. Oh, questa è una storia che mi ha molto colpito. Ieri la leggevo sui giornali e veramente avevo un groppo in gola nel leggerlo, perché è una storia drammatica, dalla quale però c'è un gesto di una famiglia, di un bambino che purtroppo non c'è più, è morto, aveva 7 anni, e della sua famiglia, un gesto che è un gesto di bene, un gesto di bontà, che si sta, scrive il giorno, anche diffondendo tra altre persone. Il testamento del piccolo Giovanni, gara di solidarietà da tutta Italia, è la storia della famiglia Ignaccolo, del piccolo Giovanni Ignaccolo, che dopo una brutta caduta dalle scale e lunghe traversie a 7 anni non ce l'ha fatta ed è morto. E che cosa è successo? Una settimana dopo la morte, i genitori di Giovanni si presentano all'ospedale Piero Bonomo, al direttore sanitario Piero Bonomo del Maggiore, dell'ospedale di Ragusa, in provincia di Ragusa, e l'ospedale è l'ospedale di Modica, e dicono, ecco qua, questo era l'ultimo volere del nostro bambino di 7 anni, e consegnano 900 euro, cioè tutti i risparmi di questo bambino, sia nel salvadanaio, e poi anche ai funerali di questo bambino, i genitori hanno detto, non vogliamo fiori, ma semmai riempite il salvadanaio del nostro piccolo, e perché noi vorremmo dare tutti questi soldi all'ospedale di Modica, dove si sono presi cura di lui. Ed ecco allora la raccolta fondi per l'ospedale, oggi al via, scrive il giorno, telefonano anche decine di lettori, perché? Perché quello che ha fatto Giovanni Ignaccolo, questo bambino, attraverso anche i suoi genitori, ora si sta diffondendo come gesto. Lui ha dato 900 euro, questi 900 euro sono per voi, ha detto, consegnando i risparmi del piccolo con questa sorta di testamento morale che ha commosso certamente l'Italia. E oggi il giorno dice e racconta, dedicando una pagina a questo, ci sono altre persone che vorrebbero in qualche modo, anche dopo, riempire ulteriormente questo salvadanaio di questo piccolo. E mi sembrava una bella notizia da volervi raccontare e che trovate oggi su Il Giorno. Mentre, che succede se rubi un pacchettino di pocket coffee da 1,59 euro? È successo a Sondrio, dunque in Lombardia, e Luigi Ferrarella racconta oggi sul Corriere della Sera che quel cioccolatino da 1,59 euro è costato una multa di 7.500 euro a un povero, come dire, vabbè, a un ladro, ecco, cioè il cioccolatino più caro del mondo. Perché un indagato di 33 anni è finito fino alla Cassazione vedendosi contestare il reato di furto, appesantito dall'aggravante di aver commesso il fatto su cosa pubblica, su cosa esposta alla pubblica fede, perché era lì proprio la cassa. Ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi a scopo di profitto di una confezione di pocket coffee dal valore di 1,59 euro dal supermercato. E dunque, furto, pena,
3 mesi e 162 euro di multa, poi abbassata di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, 2 mesi e 108 euro, poi il PM l'ha ridotta sino a metà del minimo della pena edittale, insomma si è scesi fino a 30 giorni di reclusione, che possono essere convertiti in pena pecuniaria al prezzo di 250 euro al giorno per detenzione. E quindi, risultato, 7.500 euro di pena detentiva convertita in pecuniaria, più 59 euro di multa per avere rubato un cioccolatino da 1,59 euro. Succede sul Corriere della Sera, lo racconta Luigi Ferrarella a Sondrio. Va bene, eccoci qua. Siamo al momento dell'articolo che mi fa pensare della giornata per iniziare questo lunedì, questa settimana. Magari siete stressati. Magari andate al lavoro sebbene siate stressati, magari siete dei dipendenti del Comune di Roma, stressati, ma se siete dipendenti del Comune di Roma stressati, tranquilli, tranquilli, perché già la scorsa settimana avevano detto che arrivavano, c'erano i corsi per curare lo stress, ma non bastano. E allora il Messaggero racconta, pagina 27, che il Campidoglio asseconda le singolari lamentele dei dipendenti affaticati dal lavoro e prevede l'arruolamento di nuovo personale esperto. Esperto di che? Beh, per fare stimolanti laboratori di rimotivazione. Rimotivazione, neanche motivazione, rimotivazione. Bisogna resettare alcuni dipendenti comunali e rimotivarli. Fare corsi distensivi di bioenergetica per respirare meglio, quando magari ti arriva uno a chiedere allo sportello qualcosa, e trovare il giusto equilibrio tra il corpo e la mente.
Sono cose che capitano.
Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che...
State ascoltando un programma offerto da...
SailPost, la nuova posta italiana. Scopri di più su sailpost.it.
Alessandro Milan, il brocchi dell'informazione.
E Ale, va bene, anche questo campionato è finito, fortunatamente. Allora vi sento un però un po' dormienti, al 349-238-6666 potete mandare i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri messaggi audio, soprattutto visto che è anche un numero per messaggi WhatsApp. Oppure gli sms, dite quello che volete, c'è Carmelo Lauricella in regia, potete dirgli quello che volete, è un bel ragazzo, c'è Lorenzo Nespo in redazione, potete sfogarvi su di lui, è lì pronto, ha l'indennità da muro di gomma per i vostri insulti del lunedì mattina, e va bene, potete insultare anche me oppure starmi vicino in questo momento alle 7.37 del mattino. Continuiamo a leggere i giornali. E allora, dobbiamo tuffarci nel tema delle amministrative, dove succederà oggi, verrà deciso per decreto del Ministro dell'Interno di aumentare a 2 giorni il voto domenica e lunedì per le amministrative del 5 giugno, dove si vota, e quindi si voterà anche lunedì. E non solo, attenzione, perché il Ministro dell'Interno Alfano ieri era all'Arena di Giletti, e ha detto che questa estensione di 2 giorni per le amministrative non è escluso che servirà anche e verrà applicata per il voto al referendum confermativo di ottobre, quello in cui gli italiani decideranno se confermare o no la riforma costituzionale. Allora, voto in 2 giorni anche sulla carta, questo è il titolo, cioè paradossalmente è più importante e ci sarà una discussione sul voto di 2 giorni sul referendum più che sulle amministrative. Oggi con un decreto legge, scrive Repubblica pagina 8, il governo allungherà la scadenza elettorale delle comunali aprendo i seggi anche lunedì, ma Alfano guarda già avanti e immagina il raddoppio anche per il referendum costituzionale di ottobre. Mi sembra giusto che il quesito d'autunno che può realizzare la più grande riforma dopo la Costituente si voti anche lunedì, dice Alfano. Ora, perché la polemica? Perché si sa, se si vota due giorni c'è la possibilità di mandare al voto anche coloro che magari il primo giorno sono un po', cioè non i cosiddetti militanti, quelli che votano convinti. Sapete che c'è una grande sacca di astensionismo, ci sono persone che non ci tengono moltissimo ad andare a votare. E ovviamente, tenendo aperto due giorni, si dà la possibilità di uno che dice ma io il weekend non ci sono. Bene, il lunedì mattina, prima di andare a lavorare, puoi andare a votare. Allora, quelli che non tengono particolarmente al voto sono così più invogliati e invitati ad andare. Comunque, staremo a vedere, c'è questa polemica che ci sarà anche sui due giorni. Le polemiche invece investono soprattutto il Movimento 5 Stelle. Non si placano dopo che il sindaco di Parma Pizzarotti è risultato indagato, ma dicono dal Movimento lo ha tenuto nascosto per 3 mesi, per questo è stato sospeso. Lui dice: in realtà io scrivevo a loro e nessuno mi rispondeva da parte del direttorio e dello staff. Insomma, Movimento 5 Stelle, nuove crepe, Pizzarotti contrattacca, questo è il titolo del Corriere della Sera. Tra l'altro, scrive Repubblica, potrebbe, se espulso, addirittura far causa per tenersi il marchio Movimento 5 Stelle. Oggi replica in questo balletto che c'è di botte e risposta Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, intervistato dal Corriere della Sera, dice: io non ho il potere di decidere sospensioni, è Beppe il garante del Movimento. Dunque Beppe Grillo, chi mi accusa lo fa solo per visibilità. Comunque Pizzarotti ha diritto a presentare le sue controdeduzioni, speriamo possa dimostrare che non ci ha tenuto nascosto l'avviso di garanzia per 3 mesi. Questo Di Maio sul Corriere della Sera. Mentre il fedelissimo di Grillo Bugani, che è candidato a Bologna, sul Giorno attacca. Beh, lui è un nemico di Pizzarotti, ma lo dice, che i nostri rapporti siano pessimi, lo sanno anche le pietre. Comunque, lui ha negato, cioè ha mentito, perché non ha detto dell'avviso di garanzia. E dice Bugani: Casaleggio Junior ha il timone, Junior per carità, adesso mi massacreranno, Casaleggio Junior ha il timone, Beppe vuole essere invece un po' più libero. Anche Nogarin, sindaco di Livorno, intervistato al Corriere della Sera, anche lui ha un avviso di garanzia, ma dice Nogarin: io non ho rubato, non ho usato denaro pubblico per interessi personali, il mio avviso di garanzia è stato generato da un atto amministrativo, forse aver assunto 33 precari dell'azienda municipalizzata. Comunque, se mi rinviano a giudizio, mi dimetterò immediatamente. E riguardo a Pizzarotti, dice Nogarini, intervistato da Marco Gasperetti sul Corriere della Sera: lui non è sospeso per l'avviso di garanzia, ma per aver aspettato mesi prima di rendere noto il provvedimento. Mi spiace, ma non è stato trasparente. E invece la polemica investe anche lo stesso Beppe Grillo. Beppe Grillo, che in uno spettacolo a Padova, vabbè, lui è fatto così, fa le battute, riguardo al sindaco di Londra, il nuovo Sadiq Khan, definito da lui bangladesciano, vabbè, invece di bengalese, peraltro è pakistano, vabbè, ma tralasciamo tutte queste cose, non è bangladesciano, non è neanche bengalese, ma è originario del Pakistan. Insomma, a un certo punto ha detto: tutti contenti, un successone, un trionfo di voti, voglio vedere poi quando si fa saltare per aria. Vabbè, battuta, ma chiaramente che gli vale l'accusa di razzismo, assalti, accuse. Beppe Grillo, vedrete se si fa saltare in aria. Vabbè, queste sono le amministrative. Le amministrative. Ma voi, cari ascoltatori, siete ricchi o poveri? Siete, so che subito mi dite, mi state pensando un epiteto di quelli che rivolgereste più volentieri a un Mauro Meazza, per esempio. Non è che... Mauro, buongiorno, tu sei ricco o povero?
Buongiorno, io sono naturalmente ricchissimo in spirito, naturalmente. E sono così spirito. Ricco, anzi devo fare ammenda. Devo fare ammenda. Mi hai chiesto che figura retorica è Ascolta il silenzio.
Tu ci hai pensato tutta la settimana.
Ho chiesto a un esperto, sì. Come nella tradizione del nostro giornale. è un paradossismo, che è una variante dell'ossimoro,
sì,
che è così definito nella tradizione retorica francese. Tutto ciò premesso, passo a leggere gli endecasillabi del lunedì.
Ottimo.
Penso di avere chiarito il dubbio che mi avevi posto. Paradossismo. Rinnovellato con disegno nuovo, è il Sol 24 Ore nel suo sito, di informazioni pieno come un uovo e in parole e numeri arricchito. Vedi, o navigator, le frecce all'arc per gli abbonati e per i gratuiti. Affiggi il suo indirizzo nei bookmark che il browser forse chiama preferiti. Poscia, non trascurare l'edizione che il fisco e le pensioni anch'oggi svela. Starà in edicola o nello tuo smartphone e anche l'esperto in allegato cela. Dolce il tuo lunedì sarà col sole a discettar di norme e di consumi, di sconti all'IMO, ma per i più son fole, e per chi fa start-up preziosi lumi. Or più non t'attardar, lettore amato, ma aumenta tua virtute e conoscenza, che tanto è ormai finito il campionato e alcuni dell'Europa faran senza. O forse no, una debole fiammella pel sabato mantieni scaramantico. Auguri tanti d'una partita bella, mentre t'incombe di declamarti. Traffico!
Alessandro Milan, Fujisusa, konnichiwa, dongija, dialetto sudcoreano.
Beh, tutto chiaro, cari ascoltatori. Allora, c'è chi mi chiede se facciamo un bel libro, un bel ebook con le poesie del Meazzone. Chi lo sa, adesso proporremo al bar davanti a un bel caffè a Mauro Meazza questi endecasillabi in ebook. Allora, cari ascoltatori, notizie buone per gli statali. Questo almeno racconta il Messaggero a pagina 5. Gli aumenti in arrivo, ma attenzione, non per tutti. Gli aumenti in arrivo per gli stipendi più bassi. Il ministro Madia al lavoro sulle direttive per l'avvio del tavolo negoziale, 300 milioni da stanziare dal governo che non saranno distribuiti a pioggia, ma dopo quasi 7 anni di blocco la trattativa per il rinnovo del contratto degli statali sta per partire. Leggete l'articolo di Andrea Bassi a pagina 5 del Messaggero. Il ministro Madia sarebbe già al lavoro sulle direttive da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione, l'ARAN, che siederà al tavolo coi sindacati. La prima decisione che sarebbe già stata maturata è questa. L'aumento della parte tabellare dello stipendio non ci sarà per tutti e 3 milioni di dipendenti pubblici. L'intenzione sarebbe quella di limitare gli aumenti solo ai redditi più bassi. Insomma, la falsariga di quanto fatto dal governo Renzi col bonus da 80 euro. Non è ancora chiaro, perché non sarebbe ancora stato deciso, se nella direttiva all'ARAN sarà indicata direttamente una soglia di reddito al di sotto della quale concedere l'aumento, oppure se questo aspetto sarà lasciato alla contrattazione coi sindacati. Comunque, arrivano, cari statali, 300 milioni, certo, distribuiti sui 3 milioni sarebbero una decina di euro al mese, distribuiti invece non a tutti potrebbe essere qualcosa di più per le fasce di reddito più basse per quel che riguarda gli statali. La notizia comunque c'è sul Messaggero. Mentre, sempre a notizie economiche, sapete che Bruxelles deciderà in settimana sui conti pubblici italiani. È abbastanza certo, questa almeno è l'anticipazione dei giornali, che ci sarà una concessione alla cosiddetta flessibilità. Però c'è questo articolo di Federico Fubini a pagina 7 del Corriere della Sera e anche La Stampa con Marco Zatterin a pagina 7 raccontano quello che succederà poi, e cioè il vice ministro all'economia e alle finanze Enrico Morando ha già un'idea della legge di stabilità che aspetta il prossimo governo dopo il compromesso con l'Unione Europea. E sapete cosa ha detto della prossima legge di stabilità che arriverà a ottobre? Non sarà una passeggiata. Ora, secondo voi, cari cittadini, se un vice ministro all'economia dice non sarà una passeggiata la prossima legge di stabilità a ottobre, vi faccio un quiz da 0 euro. Che cosa vi aspetta e cosa ci aspetta da ottobre? a tutti noi italiani nella prossima legge di stabilità? Beh, tenete a mente questa cifra. Secondo il Corriere della Sera serviranno 10 miliardi, 10 miliardini da trovare. Per il governo di Renzi sarà una giornata senza traumi a prima vista. L'esecutivo, guidato da Jean-Claude Juncker, è orientato a non proporre la procedura contro l'Italia. Ma, appunto, se si vede la decisione dell'Europa in prospettiva, in contropartita Bruxelles presenterà all'Italia alcune condizioni perché si confermi nei prossimi mesi la disponibilità a non aprire una procedura del Fiscal Compact. Il deficit l'anno prossimo dovrà scendere all'1,8% del reddito lordo. Ciò implica che in legge di stabilità a ottobre l'Italia presenti una correzione di bilancio da una decina di miliardi. Ora il governo deve decidere se e per quali obiettivi vale la pena di sfidare ancora più a fondo le regole dell'Unione Europea. Questi 10 miliardi come li troviamo? Si spera tagliando la spesa. Si temono, gli italiani temono sempre nuove tasse, quando le temono tante volte purtroppo ci azzeccano. Staremo a vedere. Intanto, cari italiani, c'è questa proposta del ministro alla salute Lorenzin, che per la verità è stata un po' smentita dal governo, che era quella di raddoppiare il bonus bebè. Per fare cosa? Per incentivare gli italiani a fare più figli. E questa altra questione che vista in prospettiva ci mette molto male tra 30, 40, 50 anni. Non facciamo più figli. Palazzo Chigi però dice ci sono anche altre proposte. Insomma, l'idea forte che ha diviso subito, quella di Beatrice Lorenzin di raddoppiare il bonus bebè per il primo figlio e farlo crescere anche di più dal secondo in poi, Palazzo Chigi però si è espresso, cioè il governo, dicendo che ci sono varie misure allo studio per cambiare il welfare, questa è una di quelle. In realtà Maria Novella De Luca, pagina 3 di Repubblica, dice sono tante le proposte, congedi di maternità flessibili, bond per finanziare il welfare, permessi di paternità retribuiti, patti con le aziende affinché le lavoratrici madri non vengano demansionate, corsi di aggiornamento durante la gravidanza e poi misure per favorire l'autonomia dei giovani, investimenti sugli asili nido, fondi per la conciliazione tra famiglia e lavoro. Insomma, messa così come programma sembra una cosa per cui dovremmo tutti da oggi accoppiarci selvaggiamente per fare dei figli, perché arrivano risorse. Ci piovono in testa i soldi, le risorse, le esenzioni. Sta di fatto che è tutto un programma che al momento rimane qui sulla carta. Repubblica però dedica l'apertura a pagina 2 e 3, come ha fatto ieri nel giornale del weekend, a dire succederà, non succederà, chi lo sa. Vi segnalo solo velocemente pagine interessanti sul Venezuela, una sulla Stampa, una sul Corriere della Sera, perché il Venezuela è in bancarotta e Maduro minaccia di espropriare gli industriali dove ci sono delle fabbriche improduttive considerate che lui vuole nazionalizzare, insomma il solito chavismo d'accatto che ha portato il Venezuela al disastro. E nuovamente sull'orlo del tracollo il Venezuela, purtroppo è una cosa che accade periodicamente, ma vi segnalo queste due pagine. Ma siamo alla carta costa, lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina pubblica di Facebook, siamo in diretta in questo momento, arriva come scrive il Fatto Quotidiano, per la verità il Fatto Quotidiano lo scrive sotto la dicitura questo no, e infatti vince la carta costa la peridinner, l'ultima frontiera per il perenne bicchiere in mano. Ma non c'era già la pericena? E infatti Nanni Dal Becchi dice, non si capisce bene, è avvolta nel mistero la differenza tra la vecchia pericena e il nuovo aperidinner. Forse è solo una presa per i fondelli, comunque arriva la peridinner.
Ma chi se ne frega!